Sie dir Vrix präsente Paul und Erden, il Podcasten preferiten dall'Offizialen Superioren, Spezialen Sturmtruppen.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bentornati su Polo Nerd, Polo Nerd in lockdown, lo ribattezziamo. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio, ciao a tutti. Polo Nerd in lockdown ormai sta diventando veramente... Abbiamo fatto più lockdown da quando siamo in onda, veramente.
Sì, ne abbiamo fatto più episodi in lockdown quest'anno che liberi. Ma va bene, siamo in lockdown perché siamo entrambi in zona rossa, per chi non lo sapesse. Io sono a Milano, Giuseppe a Torino, quindi siamo tutti molto contenti, molto felici.
Ma stiamo registrando peraltro il 10, ma oggi si parlava addirittura il 15 forse di mettere in lockdown tutti, quindi magari, cioè in zona rossa tutti, quindi magari voi ci state ascoltando nel futuro e sarete già in zona rossa, benvenuti in zona rossa in quel caso.
Benvenuti, che poi se ti ricordi anche l'anno scorso, ormai sembra passato un anno, anche a marzo-aprile sta andata così, cioè
sì,
noi a Milano
ci eravamo
portati avanti. Siamo durati 2 giorni, poi siete stati tutti invidiosi e se avete voluto inserirvi.
Ma si sa che Milano è la locomotiva d'Italia.
Sì, noi andiamo avanti così. E chissà cosa ne avrebbe pensato di tutto questo schifo il buon Bonvi.
Sicuramente ci avrebbe scritto pagine indimenticabili.
Che bello questo gancio, vero?
Sì.
Perché? Allora, noi ci siamo accorti, in realtà ne avevamo già parlato da tempo, ma ci siamo accorti che avevamo una gravissima mancanza, cioè più di 80 episodi di Polo Nerd, più di 80 episodi, mettetela da parte questa cosa, più di 80 episodi di Polo Nerd e nessuno in cui abbiamo parlato di Bondi e in particolare delle Sturmtruppen. Ed è grave.
Sì, perché abbiamo affrontato poi magari con la collaborazione anche dei vari editori che ci hanno supportato, magari la Bao, BD e altri autori, penso appunto Capitano Artiglio, Teresa Radice, Stefano Turconi, però avevamo sottovalutato perché in realtà ne abbiamo sempre parlato, abbiamo rimandato una cosa che non potevamo più rimandare perché entrambi siamo fan di Bonvi, in particolare delle Sturmtruppen, e ci sembrava doveroso parlarne perché comunque è un fumetto che ha segnato diversi record in Italia.
Ha segnato record in Italia ed sono i figli principali, anche se non gli unici, di un autore che ha cambiato letteralmente il corso del fumetto e in genere della multimedialità in Italia, e che purtroppo ci è stato tolto troppo presto, onestamente. Stavolta letteralmente, poi vedremo perché. E quindi era giusto, un po' perché è vero che il nostro pubblico è almeno in buona parte composto da persone non proprio estremamente giovani e che quindi sono molto è la verità, cioè sono nostalgici, abbiamo un pubblico che non è nei teen, mettiamola in questo modo, e che quindi hanno nostalgia di determinate cose, l'abbiamo visto ogni volta che abbiamo fatto episodi sui Super Robot o quando parliamo di cose un pochino più vecchie,
dei film anni 80,
bravissimo. Dall'altra parte, proprio perché magari alcuni non lo conoscono, introdurre un personaggio come Bonvi e dei fumetti come Sturmtruppen al pubblico moderno, secondo me, è un obbligo morale, se non altro.
Anche perché da un paio di anni c'è stata la mostra per il cinquantennale della prima striscia e quindi bisogna assolutamente ricordarlo, proprio perché c'è stata anche un'edizione, ci sono diverse edizioni nuove della raccolta di strisce.
Assolutamente, io tra l'altro l'ultima è in bianco e nero che è stata pubblicata, l'ho acquistata tutta, quindi ce l'ho tutta, ho l'intera collezione. Ma Partiamo dall'inizio, cerchiamo di capire chi è Bonvi. Allora, noi stiamo parlando di Franco Bonvicini, anche se se vai a vedere la biografia ha tipo qualcosa come 5-6 nomi aveva. Franco Bonvicini, in arte appunto Bonvi, è un personaggio molto particolare, è uno di quei personaggi che probabilmente averlo con amico, come amico avrebbe reso la vita estremamente interessante, tanto che anche il suo luogo di nascita è, come dire, una sorta di leggenda, perché è condiviso e è conteso tra Modena e Parma.
E già questo la dice lunga. Comunque sì, di un personaggio che ha saputo anche polarizzare i principali esponenti della cultura italiana del periodo di cui stiamo parlando, quindi dei 60-70, un personaggio estremamente amico per esempio di Francesco Guccini, con cui ha collaborato per diverse cose transmediali, se vogliamo.
Assolutamente, stiamo parlando di qualcuno che comunque allora, era molto particolare nel senso che aveva molte caratteristiche strane, tra queste ad esempio uno dei racconti che viene fatto è che ha dichiarato guerra alla Slovenia.
Questo perché, mi mancava.
Perché, ma letteralmente, nel senso che e quando era carrista, lui è stato carrista, una sera, da quello che so, probabilmente abbastanza ubriaco, attraversò con un carro armato il confine. Di confine con la Slovenia è una dichiarazione di guerra a tutti gli effetti.
Chi non lo fa quando esagera un po'?
So che non ebbe particolari ripercussioni, almeno da quello che leggevo, perché nel codice militare non c'era nulla relativa alla possibilità che un carrista potesse prendere il carro armato e superare il confine.
Questo aneddoto peraltro spiega tantissimo, poi probabilmente sarà venuto anche prima delle Stormtrooper.
Sì, era carrista, quindi era ancora...
Quindi sicuramente ha ispirato quello che poi è la percezione del militaresco in Bonvi.
Ma assolutamente. E lui è stato un personaggio di questo tipo, e si è fatto, pur essendo anarchico, si è fatto eleggere nel Consiglio Comunale di Bologna, ma poi ha dato le dimissioni strappando la tessera in pieno consiglio comunale. Cioè, un personaggio di questo tipo. È stato anche uno dei primi personaggi a creare cose che sono rimaste poi nell'immaginario collettivo. Faccio un esempio che vuol dire tantissimo per quelli nati negli anni 70, ovvero Gulp e Super Gulp. Gulp e Super Gulp sono stati i contenitori di cartoni animati e di animazione della Rai e sono stati creati da Bonvi insieme ad altre persone, tant'è che suoi personaggi compaiono all'interno di Gulp e di Super Gulp, sono Nick Carter e gli altri. Infatti lo stile di disegno è riconoscibilissimo.
Nick Carter peraltro creato apposta, no?
Ha creato apposta, assolutamente sì, ma Bonvi è stato anche uno dei primi a creare un proprio studio creativo, perché a un certo punto non riusciva più a stare dietro a tutto quello che faceva e quindi ha creato un proprio studio creativo. In questo studio creativo lui ha creato un personaggio che forse ti dice qualcosa.
Potrebbe suonarmi...
Non so, tipo cat qualcosa, no? Hai presente?
Ma io ho dubbi sulla pronuncia, e io l'ho sempre pronunciato Cattivic.
Poi... Io Cattivic, quindi siamo. Però probabilmente hai ragione tu, perché in teoria dovrebbe essere cattivo, quindi Cattivic, probabilmente sbaglio io. Cattivic, o Cattivic come lo volete chiamare, è una parodia creata da, appunto, Bonvi, e solo in seguito donata a Silver, perché Silver faceva parte della scuderia di Bonvi.
Sì, quindi era un allievo, diciamo.
Sì.
Cattivic, sì. Peraltro, nasce nel periodo di maggior successo e in risposta a tutti quei personaggi, poi quando faremo un giorno l'episodio su Diabolik magari approfondiremo questa cosa, però tutti i personaggi con la K, come si diceva allora, di quel periodo, quindi Satanic, appunto Diabolic.
Poi diciamo che i personaggi con la K ce n'erano anche alcuni che magari non erano esattamente nello stesso filone, ma quello è un altro.
Sì, poi magari un giorno approfondiremo l'aspetto.
Lo facciamo
dei
un giorno un episodio sul fumetto porno italiano.
Del fumetto tascabile porno nato sulla scia di
quante cose ho imparato quando andavo a tagliarmi i capelli. Quante cose ho imparato quando andavo a tagliarmi i capelli.
E Bombi anche in questo è geniale, perché riesce a leggere in quel successo di questi personaggi, si allarga una striscia satirica su un personaggio di quella portata lì, che poi Silver farà suo, ovviamente, perché poi l'impronta di Silver poi si vedrà a maggior ragione a confronto con Lupo Alberto, la creatura originale poi di Silver.
Infatti, ma ovviamente noi cosa vogliamo parlare oggi? Abbiamo detto vogliamo parlare di Sturmtruppen. Sturmtruppen come nasce? Anzitutto lo si lega a un posto che noi amiamo tantissimo, ovvero Lucca Comics.
Sì, quello che era il salone del fumetto allora.
Esatto, era la quinta edizione addirittura, la quarta edizione del salone di comics di Lucca, quindi stiamo parlando del 68.
Sì, è un anno particolare peraltro, poi ci torniamo.
E cosa accadde? Che Paese Sera, che era un quotidiano dell'epoca, indice un concorso. E Bombi porta una striscia, che è Sturmtruppen, che vince, e da quel momento in poi cambia sostanzialmente il panorama delle strisce. Ecco,
tu vogliamo innanzitutto... parli di panorama delle strisce, però in realtà...
In Italia, ecco, esatto. Stavo per dire questo, vogliamo dire che in realtà, sì, panorama delle strisce è una fava, nel senso che le strisce...
che non c'era un panorama delle strisce italiano, esatto. C'erano le strisce americane, erano le strips, quelle, insomma, sia di Batman, di Superman, in realtà, di molti personaggi americani, ma non c'era una tradizione di strisce italiane. Pensate, nel 68, abbiamo detto... Per cui quanto indietro eravamo su questo versante, c'erano già i Peanuts, per dire, se non ricordo male, mi sembra che siano precedenti al 68.
Sì, siamo in quegli anni, poco prima, fino agli anni 50.
Per cui forse. Bombi, questo abbiamo detto che Sturmtruppen è un fumetto da record, questo è il primo record che infrange, è il primo fumetto a strisce e quello di maggior successo italiano.
Sì, esattamente. E introduce un linguaggio vero e proprio, introduce un modo di fare comicità che in Italia, appunto, non essendoci ancora le strisce, non esisteva. E soprattutto porta nel fumetto una satira pungente, intelligente e di nuovo inedita. Allora, per chi non lo sapesse, iniziamo a dirlo.
Facciamo
direttamente.
Una breve sintesi di che cos'è Sturmtruppen.
Sturmtruppen è un fumetto apparentemente militaresco, nel senso che i protagonisti sono dei maccheronici soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma lo scopo sostanzialmente è quello di raccontare quanto sia stupida non solo la guerra, ma in generale l'umanità. Perché la guerra è solo un elemento sottostante e costante, è un'ambientazione, ma in decenni, stiamo parlando di strisce che sono uscite fino al 95, sì. Quindi stiamo parlando di 30 anni di strisce quasi, in 30 anni sono tantissimi gli argomenti che vengono approfonditi. E ovviamente non c'è una collocazione cioè è una collocazione temporale, perché sì, è sempre la Seconda Guerra Mondiale, sono sempre soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non si lega a nulla di vero se non l'ambientazione.
Sì, tu hai parlato di 30 anni di strisce, facciamo intanto subito una precisazione prima che poi ci vengano a cercare per strada. E dall'84-85 in realtà poi vengono trasformate in tavole. Passa al formato, esatto. In tavole per gli ultimi 10 anni, e, peraltro appunto diciamo Bombi purtroppo muore nel 95, quindi fino alla sua morte vengono portate avanti, viene portato avanti il Sturmtruppen, il progetto Sturmtruppen, quindi un progetto a cui lui...
Sì, c'è stata solo una pausa di un anno e mezzo circa, un anno e mezzo in cui non ne ha pubblicate e non ha fatto nulla e poi le ha riprese in mano. Ricordiamoci, facendo nel frattempo anche altro, ecco, faccio una piccola deviazione, perché ad esempio qualche anno fa a Bologna hanno fatto una bellissima mostra dedicata a Bombi, oltre alla bella mostra che c'è stata a Lucca proprio mi sembra nel 2018, proprio per il cinquantennale, se non vado errato, o forse addirittura quando era iniziata la pubblicazione delle strisce, quindi un pochino prima della raccolta, ma hanno fatto questa bellissima mostra di tutto ciò che non era Sturmtruppen, ad esempio le cronache del dopobomba, che sono un bellissimo fumetto di fantascienza, di un po' ai confini della realtà, che veramente davano un senso di inquietudine mostruoso, perché una delle capacità di Bombi era di fare un tratto ipercaricaturale quando doveva disegnare Sturmtruppen o quando doveva disegnare Nick Carter, eccetera, ma era anche in grado di fare un tratto iperrealistico o comunque molto meno caricaturale, perché ad esempio anche le donne che vedi in Sturmtruppen sono disegnate più per essere una bella donna, diciamo una pin-up, ecco, piuttosto che i personaggi ridicoli che sono gli altri soldati. E quando disegnava, lui ha disegnato anche storie su testi, non solo di Guccini, di Magnus e via dicendo, ha addirittura disegnato se stesso come protagonista di alcune storie, in tratto quasi realistico. Quindi stiamo parlando di un personaggio estremamente eclettico, che era in grado di fare sia comicità, sia fumetto molto serio. Quindi il consiglio ovviamente è di andare a recuperare l'impossibile che lo riguarda. Mm-hmm. Ma torniamo alle Sturmtruppen.
Tra l'altro talmente eclettico da aver partecipato poi come attore anche a diversi film, tra cui quelli di cui parleremo magari dopo, dedicati proprio alle Sturmtruppen.
Esatto, ma a questo punto la cosa importante è dire, ok, abbiamo dato un'ambientazione, e qualcuno potrebbe dire, bah, che palle, ambientazione militaresca, seconda guerra mondiale, cioè, perché le Sturmtrooper sono da una parte esilaranti e dall'altra importantissime?
Allora, innanzitutto abbiamo detto la contestualizzazione storica, perché avevo precisato il 68 è un anno importante. È un anno importante perché è l'anno sicuramente delle contestazioni giovanili, quindi nasce in un contesto estremamente movimentato che Bombi riesce a leggere e che riesce a trasformare intanto inizialmente in una critica alla guerra in sé, quindi quella che è l'idea della guerra in generale. Quindi il primo chiaramente livello, dicevi appunto tu, è quello della critica antimilitaresca e pacifista, più che altro non antimilitaresca, non antiguerresca, e si infila in quel filone che aveva lanciato nel 61 il romanzo Coma 22, che in Italia era arrivato nel 63 e che viene ripreso tra l'altro esplicitamente in alcuni in alcune run di Sturmtruppen,
sono anche assolutamente seriali. Tra le più divertenti, esatto. Tra le più divertenti in assoluto, sì.
Per chi non lo sapesse, Coma 22 è quel romanzo di Joseph Heller, tra l'altro riportato in serie TV da Sky lo scorso anno, una bellissima serie TV, che parla di questo immaginario Coma 22 del codice militaresco, per cui direbbe, perché poi non è vero, che per farsi congedare dal ruolo di soldato bisogna farsi dichiarare pazzi, ma se si è pazzi allora non... Oddio, me lo sono dimenticato.
Aspetta, adesso poi lo recupero io, così lo diciamo. Correttamente.
Aspetta, comunque si infila, diciamo.
Eccolo qua, l'ho trovato, ho già trovato la vignetta. È chiunque è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di guerra.
Ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di guerra non può essere pazzo.
Non è pazzo.
Non è pazzo.
non è pazzo. E infatti in una delle Stormtroopers, in una delle vignette, si vede uno dei capi, non mi ricordo se è un sergente, un caporale, sergente, quello che è, che ammira la tavola, se c'è questa tavola incisa nella pietra a mo' di tavole della legge portate da donate a Mosè, ammira questa tavola e dice «la perfezione». Ecco, questa è il tipo di comicità, ma stavi appunto parlando dei riferimenti.
Sì, quindi questo è sicuramente uno dei riferimenti e dei filoni all'interno di cui si inserisce Bonvi, quello appunto pacifista e della paradossalità della guerra stessa, ma poi diventa, come dicevi benissimo tu, si amplia e diventa un discorso sull'umanità intera, tanto che poi si arricchisce sempre più di personaggi. In realtà chi segue le Stormtroopers sa che non ci sono protagonisti veri e propri, no, all'interno di questa.
Ci sono archetipi, ci sono due o tre personaggi che sono effettivamente ricorrenti e singoli, ma in linea di massima sono paradossalmente tutti quelli non tedeschi.
Sì, Galeazzo Musolesi.
Galeazzo Musolesi in primis e anche l'alleato giapponese,
sì.
sono i due, penso sì, gli unici due che sono identificati e che sono loro, non sono uno dei tanti, sono loro, mentre quando si sta nell'esercito tedesco, a quel punto invece sono tutti dei appunto dei cliché, degli elementi sono intercambiabili, rappresentano un ruolo, non un personaggio.
Sì, proprio perché Bonvi probabilmente non vuole, o meglio, vuole che questa sia una parabola universale, una parabola umana, non deve essere identificato con qualcosa, non sono i tedeschi il bersaglio della satira di Bonvi, tanto che lui scrive alcune storie esclusivamente addirittura per la Germania, quindi non è proprio quello il suo intento, anche perché proprio Galeazzo Musolesi è uno dei personaggi più stupidi all'interno della cosa, quindi non sarebbe
più
nemmeno...
stupidi e più viscidi, più sì. Viscidi. Il Galeazzo Musolesi è a tutti gli effetti l'esemplificazione dell'italiano inetto, opportunista, furba, che cerca di essere furbo, codardo. Aspetta, mi ricorda un po' di persone.
Anche i nomi forse possono essere, possono ricordare qualcuno, ma chissà.
Ma diciamo che in linea di massima Bonvi, e questo l'ha sempre fatto, non è mai stato particolarmente, non si è mai fatto particolari problemi a nascondere i riferimenti che faceva, anzi ne faceva anche un bel vanto ogni volta che li inseriva. Ecco, quello che succede nelle strisce, nelle Stormtroopers è quindi avere una comicità molto pungente che gioca tantissimo sull'ultima vignetta, in linea di massima. Mm-hmm. Quindi abbiamo spesso dalle 3 alle 4 vignette in cui le prime due o tre preparano la battuta finale. Spesso giocando con i campi, quindi abbiamo primi piani che non ti mostrano l'intera situazione, quindi non ti fanno capire quale sarà poi la situazione estemporanea che ti porta alla risata o la cosa fuori di testa, e appunto poi quella finale che esplode. Un'altra cosa che fa tantissimo è quello di continuare su un tema, e inizia a fare le serie di strisce che sono focalizzate, una cosa che poi in parte, ma molto meno, fece anche Schulz con i Peanuts. Ma Bonvi ne fece un'arte da questo punto di vista. Quindi, ad esempio, c'è il plotone di esecuzione che sbaglia, che non riesce a colpire, farà 5, 10, 15 strisce in cui ogni volta fa una cazzata diversa il plotone. E una volta colpisce un muro, una volta tira giù un aereo.
Così il cuoco, ad esempio...
Il cuoco, assolutamente. C'è tutta una serie dedicata a un militare che a un certo punto si convince di essere il messia e quindi c'è costantemente l'intera serie di Strisce in cui c'è il contraltare tra tutti che lo ritengono pazzo e lui che nel frattempo sta davvero facendo i miracoli. E quindi abbiamo questo costante contrasto. Oppure c'è un altro in cui ce n'è uno che si lamenta delle cimici perché invaso dalle cimici in trincea, ma a un certo punto inizia una storia d'amore con le sue cimici indosso. Sì. E di nuovo abbiamo questi percorsi. Quindi è una comicità veramente pungente, veramente anche molto cattiva, anche se secondo me con gli anni si era un po' addolcita. Se tu vedi le prime Strisce, alcune sono tanto impreviste e un pugno nello stomaco che neanche ti rendi conto della loro potenza finché non ci arrivi.
Sì. Scordatevi, per dire, il politicamente corretto, ovviamente, soprattutto all'inizio. Cioè Bombi non ha per niente peli sulla lingua, in questo il suo essere anarchico risalta completamente.
Assolutamente sì. E tra l'altro nelle primissime Strisce compaiono ancora, cosa che poi invece spariscono quasi del tutto, anche gli ebrei, in riferimento ai campi di sterminio e via dicendo. Nelle prime Strisce ci sono, poi si vedono molto di meno, evidentemente perché si rende conto che non gli servono,
sì,
dal punto di vista della narrazione che vuole fare, e che anzi forse lo legano un po' troppo,
sì,
per certi versi.
Sì, diventano anche probabilmente un'ancora e un rischio più che altro di perdere il focus anche della narrazione. Tu parlavi della comicità. Questo tipo di comicità, se proprio volessimo ricercarla oggi, potremmo trovarla in Leo Ortolani, che è sicuramente uno degli eredi putativi, diciamo, di Bombi, tant'è che per un periodo, subito dopo la sua morte, per qualche numero ha portato avanti le Stormtroopers vere e proprie, insieme ad un altro autore che ora non mi ricordo.
Questo non lo sapevo.
Sì, per qualche numero hanno continuato loro, e comunque era legato da un rapporto, credo, di amicizia con Bombi. E il tipo di comicità che ha Leo Ortolani, soprattutto nella costruzione appunto delle vignette, come dicevi tu, è molto simile nei tempi,
sì,
comici, in tutto qua, nella costruzione vera e propria.
Sì, diciamo che qualche erede sicuramente ce l'abbiamo, eredi parziali mi verrebbe da dire,
sì,
molto, molto, molto parziali, nel senso che quello che aveva Bombi e che secondo me purtroppo non abbiamo più, ma anche forse anche per una questione semplicemente di era, di periodo storico, e questa cattiveria ben indirizzata. Mi viene da definirla in questo modo. Cioè, lui sa essere cattivo, sa essere molto cattivo nelle Strisce, ma non lo fa a fin di male. Non lo fa mai a fin di male. Ecco, quando lui, io ho detto prima che prende, che ci sono vignette in cui compaiono comunque gli ebrei, campi di sterminio, non crediate che significhi che in quel caso perde il rispetto per quel dramma. Tutt'altro, lui non va mai, cioè lui fa satira vera. Una delle cose che si è perso negli anni, una marea di gente sui social dice: ah, ma io faccio battute, faccio satira. La satira per colpire deve colpire il potere, se no non è satira.
Sì, colpisce bullismo. I deboli.
E bullismo, sono due cose diverse. Bombi faceva satira, quindi Bombi utilizzava sempre tutto per colpire qualunque forma di potere esistente, che fossero appunto i tedeschi, che fosse una forma di burocrazia, che fosse la stupidità di determinate cose, ma per Bombi era fondamentale prendere in giro il potere, da bravo anarchico, di nuovo.
Ovviamente, ma appunto, come dicevamo, il periodo è quello, tant'è che di lì a 10 anni, forti anche dell'esperienza delle Stormtroopers, poi nascerà Il Male, una delle riviste satiriche più importanti, non la rivista satirica più importante italiana, se proprio vogliamo, anche sulla scorta di quello che aveva fatto Bombi con le Stormtroopers, in un periodo in cui ancora c'era un forte rischio di censura. Gli stessi personaggi con la K, lo stesso Cattivi, che ad un certo punto ha rischiato di finire sotto la censura.
Dai, effettivamente, dai. Cioè, mi sembra comprensibile, su, Kativik, no.
Ma parlavamo, abbiamo detto anche di altri record. E un altro dei record, per esempio, è il successo non solo italiano di Sturmtruppen, tanto che, e questo è sempre piuttosto ironico se riferito alla figura di Bombi e al suo essere anarchico, tanto da essere la prima striscia ad essere tradotta, prima striscia straniera ad essere tradotta nell'Unione Sovietica.
Sì, che è molto molto divertente. E
in ben 11 lingue sono state tradotte le Sturmtruppen, quindi considerate appunto, ripeto, il contesto degli anni in cui stiamo parlando, in cui probabilmente il mercato fumettistico era principalmente americano, essere tradotto in 11 lingue, tuttora ci sono albi che non ci arrivano in Italia.
No, ma io penso che adesso sia estremamente ancora più difficile per certi versi, nel senso che già quando un fumetto italiano va oltre Alpe, vedi Zero Calcare, sì. O addirittura negli Stati Uniti, vedi Mirka Andolfo, sono eccezioni notevoli, sono eccezioni veramente notevoli. Tra l'altro, adesso stavo pensando, ho fatto una serie di collegamenti mentali abbastanza particolari, ma Bombi compare anche come ospite in Corto Maltese.
Ah, no, non lo sapevo.
Uno dei personaggi del Mare Salato, della ballata del Mare Salato, è dipinto sul viso di Bombi, perché Ugo Pratt e Bombi erano amici.
Sì.
Quindi ce l'abbiamo un po' ovunque. Ce l'abbiamo veramente un po' ovunque.
Parlo una delle cose che non abbiamo anche Corto Maltese.
Qualcosa su Corto Maltese, sì, sicuramente.
Non sappiamo da dove cominciare, perché c'è veramente, ci sarebbe l'inferno da dire.
Su Corto Maltese, a parte che non mi dispiacerebbe avere un ospite.
Infatti andrebbe fatto
giusto per darci una mano. E, tra l'altro, noi non abbiamo però specificato nel frattempo il linguaggio. Cioè, giusto en passant l'abbiamo detto, no?
Mm-hmm.
Il linguaggio delle cose. Vogliamo...
Sì,
specificare
ovviamente come... appunto dicevamo è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vede come protagonisti queste truppe d'assalto tedesche, che lingua può usare, non fa mica come Radice Turconi che mette il tedesco senza tradurlo, ma inventa, o meglio fa quello che fanno gli italiani quando non sanno parlare una lingua, cioè mette qualcosa sul finale, un suffisso finale. Quindi fa diventare tutte le parole, le fa finire principalmente in en, quindi ad esempio sergenten, quoken,
sì, carri armaten,
e la F mi sembra diventa V. Cioè,
la V diventa F, e a volte le lettere dure vengono sostituite, tipo la Q diventa K,
sì.
O cose del genere, che ovviamente è semplicemente una questione scritta, perché ovviamente pronunciandola non cambierà, ma dal punto di vista dell'effetto sul lettore è notevole, è assolutamente divertente.
Sì, è parte anche di quella comicità, cioè non è una comicità fatta solo di immagini, ma poi si ride proprio anche di queste cose qua, anche perché allora non era comune. Oggi probabilmente si fa di più ed è stato traslato anche nei film, nella televisione. Penso a Fracchia, ad esempio, c'è un passaggio in cui lui parla in finto tedesco, e secondo me è mutuato proprio anche dal film di Sturmtruppen.
Ma sì, ma dal film, quindi, ovviamente anche soltanto dal fumetto, perché ripeto, l'impatto devastante che ha avuto Sturmtruppen sulla cultura italiana è, penso, comune veramente a pochissimi. E tra l'altro il discorso di influenza è bidirezionale, nel senso che Bombi ha influenzato tantissimo altri prodotti, ma lui non si è mai fatto problemi a inserire citazioni esterne nei suoi. Già soltanto nelle prime 200-300 strisce compare Superman, compare il logo di Batman, quindi non si fanno assolutamente problemi da questo punto di vista.
Abbiamo detto neanche... del comma 22, che comunque appunto riprende il romanzo, quindi...
Ovviamente poi abbiamo parlato anche del discorso del Messia, quindi è assolutamente ricco di citazioni da questo punto di vista. Dicevamo che i suoi personaggi sono tendenzialmente degli stereotipi e delle classificazioni, il che fa sì che siano riconoscibili e allo stesso tempo sempre nuovi. Perché ad esempio abbiamo i soldati comuni, che sono quelli che bene o male poi i cristi subiscono sempre
le angherie dei superiori.
Abbiamo il sergente, ho detto una cretinata prima perché c'è un sergente che è sempre quello, che torna costantemente. Quando c'è è lui e lo si riconosce.
Sì, no, in realtà tu hai, cioè, da una parte avevi ragione, gli unici ad essere identificati con un nome o comunque con un'identità precisa che non sia il loro grado ufficiale sono l'italiano e il giapponese, Galeazzo Musolesi e l'alleato giapponese. Però appunto il sergente
è uno di questi che invece è sempre lui, cioè quando c'è è lui, è riconoscibile, è presente.
Solo dal grado però ovviamente, non così non come nome, Portantini, la fetetta.
Sì, la piccola fetetta, ma in genere poi abbiamo ad esempio la Legione Straniera e sono dei personaggi ben specifici, abbiamo i carristi. E sono personaggi ben specifici. Abbiamo il cuoco, come dicevi giustamente tu, che però poi non si sa mai se uno solo o più di uno, ma comunque c'è il cuoco. Diciamo, e poi appunto ci sono tantissimi soldati, perché come dire, vengono fatti anche molto spesso a pezzi, vengono spesso e volentieri persi. Quindi magari abbiamo dei protagonisti di una piccola serie, in cui vengono ripetute, e poi si cambia completamente ambientazione e target. Quindi in linea di massima abbiamo questa doppia funzionalità. Inizialmente, come dicevamo, abbiamo un forte legame relativo a situazioni un pochino più ispirate alla Germania nazista. C'è una vignetta in cui un soldato muore e viene illuminato con le valchirie che lo vanno a prendere e dice al suo commilitone: sai, io sono di pura razza ariana. E quindi si vede questa scena. Appunto, citavo prima a volte gli ebrei. C'è una vignetta che adesso purtroppo stavo cercando, ma non riesco a trovare, che mi ha sempre fatto venire i brividi. Perché è una vignetta in cui si vedono i soldati che vanno in libera uscita e che vanno a stuprare una donna. Si vede chiaramente questa cosa qui e si vede il capo del reggimento che dice: ah, i ragazzi come vanno sempre a divertirsi.
È un tasto dolente,
è un tasto che, se ci pensi, è attualissimo e che lui ha reso facendolo sembrare uno scherzo, ma mostrando un certo tipo di personaggio che appunto c'è ancora. Questo è il tipo di comicità. Esatto, cioè questo è il tipo di comicità, purtroppo non soltanto.
Sì, 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 no, però è chiaro che si verificano.
E questo è il tipo di comicità che ci si può aspettare da Sturmtruppen. Una situazione di mostrare l'abisso umano, e spesso e volentieri veramente abisso umano, ma portandolo all'esasperazione, e in questo modo da un certo punto di vista esorcizzarlo e dall'altra dirti: guarda che poi no, non è così lontano dalla realtà.
Sì, 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 è proprio la dinamica del paradosso ironico, e poi il fatto appunto di poter giocare con queste figure, da una parte il sergente, da una parte il cuoco, da un'altra parte c'è anche il dottore, perché comunque certo, anche lui è una figura ricorrente, un medico
completamente... Sì, anche lì ce ne sono più di uno, penso che tu ti riferisca a quello che fa gli esperimenti.
Sì, esatto, cioè uno che richiama un po' il tipico dottore nazista che fa esperimenti per i vampiri, per anche soprannaturali, un dottore che in realtà non è un dottore, ma sarebbe un veterinario, quindi si trova anche lui lì.
Sì, ce ne sono, ma infatti per quello che ti dicevo che ce ne sono diversi, perché uno è appunto fa esperimenti, un altro non è un medico, non sa neanche dove si mette lo stetoscopio. Ricordo una vignetta che di un chirurgo che inizia ad operare e caccia la persona che deve operare perché ha la pancia piena di schifezza, dove la schifezza sono gli organi interni, e quindi lui disegna questo soldato con le viscere in braccio che corre fuori dalla cosa. Quindi e appunto, di nuovo, qui c'è l'attacco all'incompetenza. All'incompetenza al potere. Aspetta, dov'è che l'abbiamo vista l'incompetenza al potere? Dunque, no, che strano, non la stiamo vedendo
in
neanche
ambito
adesso.
Sanitario, intendi?
Così. In ambito sanitario, in ambito generale, dove vuoi.
Salutiamo,
io direi che
salutiamo anche gli amici calabresi, poverini.
Ma sì, perché ti ricordo che sono in Lombardia e tu sei in Piemonte.
Sì, ho capito,
loro poverini, ma pure loro. Ma pure noi non scherziamo, come dire, come incompetenza. Quindi,
peraltro, pensavo, sì, comunque, per portare avanti 30 anni di strisce e 30 mm-hmm. anni di con successo, devi avere comunque una capacità di riuscire a leggere l'attualità o di attualizzare quelli che sono i tuoi personaggi, veramente grande, perché comunque dopo 30 anni o il personaggio ha esaurito quello che deve dire, quindi,
sì,
ma lui non ha concluso, voleva anzi andare avanti. Quindi
lui, tra l'altro, ha fatto, appunto, ha giocato tantissimo sul discorso delle ispirazioni. Quindi lui ha sempre portato dentro nelle sue storie le cose che comunque succedevano nel mondo fuori. Io lo paragono per molti versi, anche se sono due comicità molto diverse, a Doonesbury. Perché mentre Doonesbury è strettamente legato alla realtà, tant'è che tutti i personaggi negli anni sono invecchiati, sono cresciuti, sono cambiati, ma comunque ha sempre avuto proprio perché politico, proprio perché legato alla realtà, un'influenza di quello che accadeva al di fuori verso il contenuto delle strisce. Con le Stormtrooper abbiamo lo stesso tipo di influenza in un contesto completamente diverso, perché non c'è nulla del mondo reale nelle Stormtrooper, se no l'essenza. Perché poi alla fine non c'è nulla nel mondo reale, ma c'è l'essenza.
Sì,
no?
C'è questo stato di guerra perenne, una bolla fuori dal tempo, in cui in realtà poi il tempo lo crea Bombi. È lui che inserisce sprazzi, che riesce a contestualizzare in quel contesto senza tempo gli anni che sta vivendo.
Sì, perché poi alla fin fine, appunto, non è più la seconda guerra mondiale, è una guerra.
Sì.
Ed è il motivo per cui si perdono, appunto, tutti i riferimenti anche temporali. Un po' perché non aveva più molto senso, un po' perché se vuoi ampliare portando influenze non puoi tenerti sempre all'interno, e un po' perché appunto diventano simbolo di qualcos'altro. Se ci togli i tedeschi e ci metti gli italiani, non cambia nulla. O ci metti un certo tipo di americano, non cambierà nulla, perché non è la nazionalità a fare la differenza, non è il fatto che sia quella guerra a fare la differenza, è il fatto che la guerra è l'esempio più lampante dell'idiozia umana, le dinamiche di guerra sono l'esempio più lampante dell'idiozia umana, e quindi cosa meglio del fare un prodotto del genere.
Sì, è come tutti i migliori prodotti di guerra, dove in realtà la guerra è un pretesto per evidenziare appunto la stupidità che c'è dietro. In tutti i prodotti di guerra, ne abbiamo parlato con Teresa Radice e Stefano Turconi, mm-hmm. del loro La Terra, il Cielo e i Corvi. Il nemico sì è la guerra, ma più che la guerra l'insensatezza che sta dietro la guerra, il suo essere un atto estremamente umano ed estremamente ricorrente, ma così stupido e talmente insensato che se ci rifletti bene dici ma che cazzo stiamo facendo, eppure continuiamo a farlo.
Ma assolutamente. Tra l'altro, questo legame con questo riferimento a Stefano Turconi e a Teresa Radice, soprattutto ovviamente in questo caso a Teresa, perché stiamo parlando della storia, è in realtà un legame che mi viene da dire è estremamente forte, anche se non sembrerebbe all'inizio, perché anche in Sturm Troopers sostanzialmente noi andiamo a vedere l'essenza dei personaggi nella loro, cioè ridotta all'osso, no? Solo che in Sturm Troopers abbiamo delle caricature, mentre nelle produzioni di Teresa Radice abbiamo la resa della realtà. Ma il risultato è sostanzialmente lo stesso. Quando in Sturm Troopers tu vedi i leader, quali che si siano, che possano essere appunto il sergente, un caporale, un generale, chiunque sia, che mostrano di essere stupidi, ma soprattutto mostrano di non avere legame con la base, mostrano di non avere interesse per ciò che succede. C'è una striscia in cui un graduato fa fermare dei soldati sull'attenti soltanto perché così cascano a bomba e gli arriva in testa e si allontana tranquillo dicendo imbecilli. Il disinteresse verso il comune soldato, verso la persona comune, quindi è la stessa cosa che c'era nella Terra e Cielo e Corvi, il disinteresse verso il singolo quando c'è una macchina da guerra in moto, è esattamente la stessa cosa. In Sturm Troopers si va oltre perché si mostra anche la capacità di essere abietti, perché non è detto che i singoli siano poi esenti da colpe, anzi, ridotti in trincea uno contro l'altro, fanno quello che fanno e come gli capita. Il tutto sempre, sempre satirico, ma mai regalato e mai addolcito.
Infatti una delle differenze principali è che è paradossalmente più realistico l'irreale di Bonvi, e quindi le Sturm Troopers da un punto di vista della resa cinica, se vogliamo, è più quella che non il finale dolce amaro della Terra, il Cielo e i Corvi, nonostante certo le premesse siano completamente diverse e chiaramente però gli intenti sono diversi. Lì Teresa e Stefano volevano lasciare spazio alla speranza, per fortuna, perché sennò altrimenti veramente, soprattutto in un periodo del genere, saremmo completamente appesantiti. Bonvi non vuole fare questo, Bonvi vuole ricordarci costantemente, vignetta dopo vignetta, qual è la situazione, qual è la commedia umana, come possiamo ridere delle storture che ci caratterizzano tutti i giorni.
Sì, a lui non interessa rassicurare, anzi, interessa mettere davanti alla realtà, facendoti ridere, e a volte non ti rendi conto che ridi anche di te stesso, perché tutti siamo stati abietti prima o poi, tutti abbiamo fatto qualcosa di non bello prima o poi, ovviamente non ai livelli dei personaggi di Bonvi, ma comunque i richiami ci sono spesso e volentieri, ma ci sono anche i richiami, ecco, io se dovessi trovare un paragone mi verrebbe in mente Mesh. Come paragone, sì. Sia di ambientazione, anche se Mesh era molto più realistico, ovviamente,
sì, ovviamente.
Però mi viene in mente Mesh come tipo di paragone, ecco. Lui ha questa cosa qui, non ti regala niente, non ti regala e non ti regalerà niente, ma ti regala in realtà una visione più chiara Di quello che stai vedendo, di quello che conosci, di quello che è intorno a te, di quello che è l'essere umano in genere.
Sì, questo lo rende ancora più, lo diciamo prima, rende ancora più difficile trovare degli eredi. Nessuno quel cinismo, quella capacità di sbatterti così in faccia senza fronzoli la realtà. Non lo fa Leo Ortolani, che nonostante tutto è un grandissimo autore che racconta con la giusta leggerezza, la giusta dose di ilarità il mondo che ci circonda, non lo fa Zero Calcare alla stessa maniera, che sì, entrambi magari possono raggiungere punti di cinismo proprio per la narrazione comica, però non hanno quel tocco lì. Probabilmente, cioè, non lo vogliono nemmeno avere, ovviamente.
No, non lo vogliono avere anche perché, secondo me, adesso, se uscisse ora un personaggio come Bonvi farebbe molta fatica ad essere, a farsi un pubblico senza essere costantemente attaccato e criticato. Poi un personaggio come Bonvi probabilmente se ne fregherebbe a naso, ma farebbe molta fatica. E non perché mi venga da citare un'orribile parola come il buonismo o il politically correct o cose del genere, ma perché è indubbio che è cambiato il tipo di comicità, è indubbio che se vai a toccare determinate cose rischi di scontentare più persone, anche perché il risponso immediato è dietro l'angolo, mentre una volta pubblicavi le strisce, uscivano e poi chi si è visto si è visto, almeno per un tot. Quindi io non sono sicuro che Bonvi adesso, se non visto con l'ottica dell'elaborazione di quelli che lo conoscono perché ne hanno seguito la carriera, perché sanno il contesto storico, sanno chi era e cos'era, lo accoglierebbero facilmente. Ho dei seri dubbi, ed è un peccato, però ho dei seri dubbi che in questo momento un Bonvi riuscirebbe a venire fuori con quel tipo di comicità.
Sì, probabilmente passerebbe diversi guai.
Anche per un altro motivo, secondo me, perché troppe volte è facile passare dalla satira al bullismo. Sono pochi le persone che sanno scrivere comicità, che sanno però mantenere un equilibrio adeguato. E non parlo soltanto di comicità, ne abbiamo parlato anche con Francesco Lancia quando abbiamo fatto l'episodio su Ridere Nerd. Non parlo soltanto di capacità di fare le battute o di tenere un discorso, capacità di camminare su un filo per cui non lo superi e non vai accidentalmente, soprattutto se magari scopri che determinate battute sono comunque facili da fare e ottengono un veloce risultato.
Sì,
è un rischio molto dietro l'angolo, ci vuole una fortissima consapevolezza di sé e di quello che si va a fare prima di poter correre un rischio del genere. Secondo me il vantaggio di un Bonvi era, oltre, ripeto, alla genialità, perché continuiamo a ripetere che personaggi come lui nascono uno ogni tot e va di lusso, ma secondo me c'è anche proprio il momento storico in cui ha funzionato.
Certo. Bene,
perché se adesso uscisse ci sarebbe il riscontro immediato. Ci sarebbe, non lo so, su Instagram ci sarebbe i like, sì. la polemica su Twitter. Quindi cosa succederebbe? Che potrebbe essere influenzato immediatamente dai riscontri del pubblico. Strisce pubblicate come venivano pubblicate allora, dal momento in cui venivano create al momento in cui avevano il riscontro, c'era un lasso lunghissimo. Quindi tu avevi la tua creazione, il discorso che volevi fare e lo portavi avanti. Poi è ovvio che a lungo andare, cioè il riscontro lo ce l'hai, eccetera, vedi cosa piace e cosa non piace, ma a quel punto tu ti sei formato,
sì.
Hai preso la tua dinamica. Cioè, secondo me, non so se tu sei d'accordo, ma secondo me ci sarebbe una grossa difficoltà in questo momento, perché sarebbe facile deviare.
Sì, essendo cambiata la fruizione e il tipo di, appunto, di riscontro, di feedback che puoi avere, ti porta necessariamente a cambiare anche i tempi di reazione tua, e anche da parte di un editore, per dirne una.
Esatto, esattamente.
È un rischio che ora magari certi editori non possono correre perché si ripercuote nell'immediato delle vendite, mentre invece 30 anni fa non era così.
Esattamente, tra l'altro, se ci pensi, Bao è ad esempio uno dei pochi editori che qualche rischio, l'abbiamo visto con Zero Calcare all'inizio, anche con altre cose, lo prende, perché ad esempio Zero Calcare ha fatto anche dei volumi che erano molto diversi dal suo standard, permettendogli quindi di sperimentare.
Sì.
Penso alla 12.
12. Esatto. Coban e Colling, che è comunque diverso da quello che c'era prima.
Quindi è ovvio che se tu hai margine di test puoi anche permettertelo. Siamo sicuri che Zero Calcare non cambia sicuramente il tipo di comicità in base a quello che vuole il pubblico. Non è il tipo. Ma perché hai un editore che te lo permette. In linea di massima, però, hai giustamente detto tu, c'è il rischio che da una parte l'editore, da parte magari anche tu che ti vuoi far conoscere, subisca l'influenza del pubblico. E l'influenza del pubblico, spesso e volentieri, lasciatecelo dire, è una merda.
E chiaramente oggi pesa molto di più, diciamo un'ovvietà, però è così, soprattutto in un contesto globalizzato.
Guarda, io faccio sempre l'esempio che non è molto legato ai fumetti, ma secondo me è molto indicativo, dello Zelig. Mm. Tu sai che io abito poco distante dallo Zelig, Zelig Cabaret, per cui ho avuto la fortuna di andarci un po' di volte. La comicità dello Zelig è Cabaret, è il cabaret tra classico milanese, almeno lo era, sono parecchi anni che non vado. Finché Zelig è stato almeno parzialmente portato in TV in seconda serata, ancora ha cercato di mantenere questo tipo di tradizione. Quando poi è diventato di pubblica fruizione, quando è diventato qualcosa di figo, quando è andato in prima serata, è cambiata mainstream. Completamente natura, è diventato mainstream ed è cambiata completamente natura. Sono arrivati i tormentoni, sono arrivate le battute facili, non c'è più una comicità che va in crescendo, che magari costruisce come fanno invece gli stand-up comedian, giusto per dirne una. D'altronde stand-up e cabaret vanno molto di pari passo, anche se non sono esattamente la stessa cosa. Non c'è più quello. Perché? Perché il pubblico voleva la pappa pronta, immediata, di successo, e dall'altra parte i comici si accorgevano di quanto diventasse più d'appeal dare il tormentone invece di dare la battuta difficile. Era più facile, la gente ci andava dietro, ma si perdeva completamente in sostanza. Ecco, secondo me il rischio adesso è quello, mentre Bombi, per fortuna, data l'epoca in cui viveva, non ha subito. Io non penso che magari lui come personaggio l'avrebbe subito particolarmente.
No, probabilmente avrebbe anche trovato altri canali, come hanno fatto altri, perché sicuramente Bombi è un genio ed è unico, ma cioè unico nel suo genere, ma c'erano anche altri autori satirici e ci sono stati per fortuna altri autori satirici in Italia che hanno trovato per fortuna altri contesti in cui inserirsi.
Esattamente. Lui, ad esempio, come abbiamo detto all'inizio, si era comunque creato la sua casa di produzione sostanzialmente, quindi aveva la possibilità di fare sostanzialmente quello che voleva. Stiamo anche parlando di una persona, di nuovo l'abbiamo detto prima, estremamente versatile, e quindi da questo punto di vista poteva fare tante cose, ha fatto anche il costumista quindi poteva fare un bel po' di roba.
Pensate, talmente versatile che la sera in cui è morto stava andando a Roxy Bar, alla trasmissione, quindi credo, non a
No, era la trasmissione di
Red Ronnie, e per vendere una delle tavole per Magnus, che era malato
che
di
era
cancro.
Gravemente malato, sì.
E lui stava andando lì per fare questo, quindi un personaggio che non disdegnava nemmeno la televisione, abbiamo parlato dei film, veramente estremamente versatile.
Sì, è versatile, di buon cuore, quindi come abbiamo visto molto 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 legato, ed estremamente intelligente e pungente, e tra l'altro appassionato di divise militari. Cioè, quindi nonostante facesse lui, a lui è stato chiesto di produrre non so che cosa per le forze armate, tempo fa, dovrei recuperare, e lui accettò.
Ma credo il calendario, comunque.
Il calendario forse delle forze armate. Con le Sturmtruppen. Non so se era nelle Sturmtruppen, hanno fatto il calendario delle forze armate, ma non so se era Sturmtruppen. Comunque era sua firma. E gli chiesero come voleva essere pagato, e lui si fece nominare capitano ad honorem. Ed era anche molto commosso quando ci fu la cerimonia. Quindi stiamo parlando di un personaggio estremamente, incredibilmente eclettico e veramente veramente particolare. Senti, tu prima all'inizio hai citato anche le produzioni derivate da Sturmtruppen.
Sì.
In particolare ci sono due film.
Mm-hmm. Sì, uno del 76 e uno dell'82, sono Sturmtruppen e Sturmtruppen 2.
Sì, tutti al fronte, c'è il sottotitolo Tutti al fronte, Sturmtruppen 2.
Beh, io in realtà non li ho mai visti, sono entrambi dello stesso regista, che ti dico tra un momento perché me lo sono scordato, Salvatore Samperi, quindi entrambi dello stesso regista. Nel primo ci sono Cocchi e Renato, che tra l'altro hanno anche curato la sceneggiatura, e Bombi fa il prigioniero.
Bombi fa il prigioniero che non viene mai colpito dal plotone di esecuzione. Esattamente quello che abbiamo citato prima, e scelse lui di quel ruolo, ecco, assolutamente.
E nell'82 quindi... invece esce appunto il seguito, sempre di Samperi, con interpreti tra gli altri sia Massimo Bolli che Teo Teocoli, non più Cocchi e Renato, ma Bolli e Teocoli.
I loro degni eredi o comunque compari, visto che poi erano tutto del periodo del derby e via dicendo in questo modo. Allora, io ho visto qualche spezzone del primo Stormtrooper, l'ho visto forse in qualche TV locale quando ero ragazzino, non l'ho mai visto completamente. È una di quelle cose che vedi per completezza, anche se ci sono delle trovate anche piuttosto divertenti e geniali. Tra l'altro, se è presente la scena di Carlo Verdone in uno dei suoi film, non chiedermi quale perché io li mischio sempre insieme, ma quello in cui lui è allo zoo e dice piantatela, statevi zitti tutti, fate silenzio. In realtà c'è una scena molto simile, molto prima, in Stormtroopers, dove mentre cadono le bombe, ovunque c'è rumore, Renato Pozzetto si alza e dice: allora, qui c'è gente che vuol dormire. E quindi, come vedi, comunque un po' richiama, ecco, lo stile del Stormtroopers. Ovviamente così.
Beh, sì, immagino non si sarebbe prestato se non fosse stato sicuro almeno del messaggio che voleva passare.
Mica detto.
Oddio, ma sai, gli anarchici fanno un po' il cazzo che gli pare.
Esatto, mica detto, quindi i geni soprattutto. Cioè...
E poi è uscito anche un adattamento teatrale nel 72, sì, di Stormtroopers. Tra l'altro, sempre per rimanere a tema di primati, è stato il primo spettacolo teatrale con nudi in scena.
Cinque nudi in scena, cinque uomini nudi in scena contemporaneamente. Quindi ha superato...
Nel 72, quindi.
Sì, nel 72, assolutamente.
E poi è uscito anche, questa cosa mi ha fatto impazzire, un videogioco per Amiga.
Cacchiarona, questo non me lo ricordo. E avevo anche l'Amiga, quindi mi sono perso anche...
Nel 92, Stormtroopers the video game. Quando facevano videogame ormai di tutto.
Meraviglioso. Beh, tra l'altro Amiga era anche una piattaforma discretina per i videogiochi, quindi, sì. Quindi avevo un bel po' di videogiochi.
Invidiavo tutti i miei, più che amici, erano amici più grandi, perché ovviamente non ero ancora in età da videogiochi e li invidiavo tantissimo.
Ma soprattutto perché su Amiga c'erano tanti porting in molti casi, quindi c'era Outrun, tipo Turbo Shinobi, cioè quei giochi da videoteca che poi ti potevi giocare, da sala giochi, potevi anche giocarti a casa, quindi sì. Però quindi, ecco, mi sono perso un po' questo discorso dell'Amiga. Senti, allora parliamo un pochino di storia editoriale, o meglio, non tantissimo di storia editoriale, ma se uno volesse leggerlo come potrebbe fare? Allora, innanzitutto diciamo che, ecco, io una delle cose per cui ricordo con nostalgia Stormtroopers, oltre al discorso di averli ormai, di averli letti tutti, è perché venivano pubblicati dall'editoriale Corno in Italia, quindi la stessa che pubblicò la Marvel, pubblicava anche le strisce di Stormtroopers, in un formato molto simile a quello che poi è stato quello delle strisce. Erano strisce proprio, un po' come quelle di Handicap, che era sempre pubblicato dalla Corno, quindi... Il formato era quello, non penso che siano mai state pubblicate tutte integralmente dalla Corno, però potrei sbagliarmi, onestamente. Considerando che poi la Corno è fallita proprio nell'84-85, quantomeno non le ha portate a termine, ma non sono sicuro che le abbia pubblicate tutte o che invece non estrapolasse blocchi. Però la cosa divertente era che le trovavi al mare.
soprattutto una volta, adesso meno, ma penso che in alcune località di mare succede ancora, vicino alle edicole c'erano i banchetti che vendevano raccolte di roba improbabile messa insieme, quindi due o tre numeri dell'uomo ragno gigante, però non in sequenza, due o tre numeri delle Stormtrooper, di Handicap, cioè cose di questo, trovavi un po' anche dei fumetti di cui mi sono fatto una cultura quando andavo dal parrucchiere, cioè
non erano proprio marittimi quelli, eh?
Di Diabolik.
Diabolik li vendono ancora, peraltro.
Ecco, vedi, quindi questi pacchettini fatti così. E Stormtrooper erano delle cose che ti capitavano spesso, e io ne avevo parecchi di quei numeri, anche se poi da ragazzino immagina quanto le potessi capire. Cioè, sì, mi divertivano, però...
Esatto, capivi quelle magari più immediate.
Però, come dire, a vedere adesso col senno di poi dico, cavoli, però...
Cosa mi perdevo?
Complimentucci! E quindi io ho questo ricordo. Poi Stormtrooper è uno di quei prodotti che è stato raccolto una marea di volte per cicli. Ad esempio, quando Repubblica, con la collaborazione di gente, non mi ricordo se era già Marvel Italia o Panini Comics, comunque con la loro collaborazione fece i classici del fumetto di Repubblica, uno dei loro volumi fu proprio dedicato alle Stormtrooper, per dirne una. Quindi volumoni di Stormtrooper, eccetera, se ne trovano. Ma qualche anno fa, lo dicevamo prima, anzi ti dico subito l'anno di uscita del primo, perché ce l'ho qui sotto mano, 2015, nel 2015, quindi quello è stato l'anno in cui poi c'è stata la mostra a Lucca, di cui parlavo prima. Nel 2015 Mondadori ha messo in cantiere un integrale, quindi una riproposta cronologica integrale di tutte le Stormtrooper, a partire dalla striscia numero 1 fino ad arrivare alle ultime, e includendo anche delle strisce del materiale inedito. È stata una bellissima raccolta, tra l'altro stiamo parlando di uscita a 5 euro a volume. Per 40 volumi, quindi stiamo parlando di 200 euro quasi di investimento. Erano uscite settimanali, quindi diciamo che in quasi un anno si è composta l'intera collezione, ed è una collezione bellissima.
Parliamo di quasi 6.000 strisce,
Scusa?
Parliamo quasi di 6.000 strisce.
Sì, cioè, no, ne vale la pena, sia chiaro, non stiamo parlando di qualcosa di con un prezzo eccessivo, assolutamente no, stiamo parlando di un qualcosa che li merita. Ovvio che quando si prende una collezione di questo tipo è una collezione che è consistente dal punto di vista materiale,
del
contenuto e finanziario. Beh, la batte quella dei Complete Peanuts, comunque.
Quella...
E io quella l'ho fatta tutta, anche quella. Cioè, allora, io di complete, di strisce ho Stormtrooper, Peanuts, Calvin e Hobbes e Liberty Meadows. Sono... Però, vabbè, Liberty Meadows è abbastanza leggera da raccogliere, però... Diciamo che Calvin Hobbes è un bel malloppone unico. Peanuts mi occupano due scaffali della libreria completi, perché sono 28 volumi da 25 euro l'uno, una cosa del genere, 25 volumi, 26 volumi, usciti due l'anno, perché Panini, quando li pubblicò, ne pubblicò due l'anno. Quindi fu un investimento di 14 anni o 13 anni di acquisti. Pensa che bello, però, questa cosa che semestralmente tu avevi il tuo bel nuovo volume dei Peanuts.
Figo, tra l'altro devi farmi vedere poi le edizioni, perché voglio vedere quali sono.
Sì, dopo ti mando un'immagine. E tra l'altro adesso mi sembra che si possa anche comprare la collezione e via dicendo. Ecco, quindi... Da questo punto di vista abbiamo un prodotto che è stato proposto n volte. Quando fu poi finita la raccolta in bianco e nero, Mondadori provò, ma non so quanto è andata avanti, se è andata avanti, se l'ha conclusa, a farne un'ulteriore edizione a colori, però. Quindi ricolorando completamente le tavole, utilizzando i colori che poi erano utilizzati magari sulle copertine o cose
inediti. Non...
Esatto. Ovviamente io quella non l'ho presa, perché le storie ce le ho, e poi per quanto mi riguarda i Stormtrooper sono in bianco e nero.
Sì.
Cioè io strisce nate per essere in bianco e nero non le voglio ricolorate. per quanto mi riguarda, vale per i Peanuts, vale per Stuntruppen, vale per Calvin e Hobbes, cioè il colore mi va bene in copertina, ma se sono nati in bianco e nero devono rimanere in bianco e nero, per quanto mi riguarda. Quindi diciamo che...
Osservatore.
Ma più che altro che non aggiungono nulla.
No, certo, soprattutto se ce l'hai già in bianco e nero.
Guarda, l'unico su cui ho fatto un'eccezione, forse, perché non mi ricordo se poi l'ho fatta davvero, è Bone. Che quando poi è stato ripubblicato a colori, forse poi l'ho preso a colori, ma non ne sono sicuro, devo controllare, perché potrebbe anche
non essere.
Ma
tanto, fatto da me questo discorso è totalmente inutile, perché io ti dico di non prenderle a colori quando sono lo scemo che compra la variant pur avendone...
No, no, ma io non li prendo a colori, proprio perché c'è... O meglio, se c'è un'edizione a colori e io non ho l'edizione, magari può essere anche che la prenda, però anche perché magari è più recente ed è più facile da recuperare.
Sì.
Ma se posso scegliere, io andrò sempre sull'edizione più simile all'originale o perlomeno a quello che voleva l'autore, a meno che l'autore non si chiami George Lucas, in quel caso no.
Che becca di questa, Giorgino.
In quel caso proprio no. E quindi come procurarselo? Adesso io non ho ancora verificato, anzi vado a verificare subito.
Io
così
su
vi dico...
Amazon avevo visto qualcosa, ecco. Ma non... raccolte totali non ce n'è. C'è qualcosa, mi sembra sempre a colori, però ecco, mi sembravano abbastanza scoordinate.
Sì, allora io adesso sto guardando in questo momento anch'io. Sì, ci sono i pack di Stuntruppen a colori, che sono i pack che raccolgono proprio quelle che ti dicevo io, da quello che vedo, cioè ci sono dei singoli volumi, ecco, quei pochi singoli volumi che si trovano cercheremo di metterveli nel dettaglio dell'episodio, così se li volete comprare potete farlo tranquillamente, altrimenti temo che vi tocchi passare al mercato dell'usato. Adesso sto andando a guardare in questo momento su eBay per darvi un'idea delle cifre a cui potete trovare una raccolta.
Non ne parliamo mai, però in effetti è anche un'opzione da tenere conto. C'erano un sacco di mercati, c'erano quando la situazione era normale e bella, c'erano un sacco di mercatini dove è possibile reperire del materiale.
Esattamente,
che di solito non si reperisce magari online.
Esattamente, ecco, ad esempio io in questo momento su eBay ho trovato la raccolta dei primi 15 numeri proprio della collezione completa, che ricordo sono 40, quindi stiamo parlando dei primi 15, a 50 euro.
Quindi
anche ragionevole, prezzo di copertina praticamente, anzi meno del prezzo di copertina, perché il prezzo di copertina era 5 euro, quindi meno del prezzo di copertina. Quindi volendo si trovano un po' di cose, soprattutto in rete. Bisogna avere un pochino di pazienza, di volontà, andare in libreria magari, dove magari si trovano vecchi volumi. Ne vale la pena però.
Ecco, in libreria potete andarci, quindi andateci, se siete nelle anche se siete nelle zone rosse.
Esatto, e oppure andate, se sono aperte, le edicole sono aperte,
sì.
Cercate quelle edicole che hanno vecchia roba come quella che dicevamo prima e provate anche quelle, perché potreste scoprire qualcosa di veramente molto bello.
Mm-hmm.
Ecco, ho trovato una raccolta completa in questo momento, se vuoi ti do il link se la vuoi comprare.
Sì, non sarebbe male, dimmi il prezzo prima così. Facciamo proprio i venati.
150 euro per la raccolta completa. Direi bene. Assolutamente ragionevole.
Assolutamente. Se sì, passami il link.
Guarda, te lo do subito. Quindi forse non lo troverete più.
Me l'ha passato veramente in diretta. Cioè, in diretta per me.
Assolutamente sì. Tra l'altro ancora blisterati. Quindi qui qualcuno che se li è comprati, li ha tenuti da parte per poi rivenderli. E sappiate che a questo punto, alla fine di questa cosa, Giuseppe andrà a fare l'acquisto.
Ciao tredicesima.
Dai, 150 euro non è la tua tredicesima. Dai, mi auguro che sia
però c'è
più.
Tutto il resto.
Esatto. E, va bene, senti, direi che anche se siamo stati un po' più brevi del solito, penso che abbiamo coperto buona parte di quello che volevamo dire. Ci ripeteremmo e secondo me non ne vale la pena, soprattutto perché secondo me vale la pena andarsela a leggere.
Mm-hmm.
Quindi se credi, diamo le coordinate e salutiamo.
Sì, dico solo che a certificare, non che contino moltissimo, ma noi lo diciamo, a certificare ulteriormente il successo di questa delle Stuntruppen, Bonvi vinse con le Stormtroop nel 73 il Prix Saint-Michel in Belgio, quindi come miglior disegnatore europeo. Cioè,
vero.
Per dire che insomma non stiamo parlando di uno, abbiamo cercato di farvelo capire durante tutta la puntata, non stiamo parlando del primo che passa, ecco.
No, stiamo parlando di un genio, ma io continuo a ribadire questo concetto. Andate a cercare anche gli altri prodotti di Bonvi se li trovate, perché valgono la pena, perché potreste scoprire un autore incredibile. Di nuovo, a questo punto, visto che appunto di Stormtrooper su Amazon si trova poco, cercherò, ecco, ad esempio c'è Incubi di Provincia, che è un'altra cosa molto bella, c'è Nick Carter e via dicendo, lo sto vedendo in questo momento disponibile. Cercherò di mettervi un po' di materiale che possa farvi scoprire anche il buon Bonvi, oltre al appunto alle Stormtrooper.
Allora, diciamo le coordinate, e potete trovarci come sempre su www.polonerd.net, dove troverete un bellissimo pulsante sostienici, comprateci un caffè, offriteci un caffè, con quel pulsante potete farci una donazione, con quelle donazioni io potrò pagare quello che ho appena preso, cioè il cofanetto con le avventure di tutte le Stormtrooper. Se non volete pagarci il cofanetto delle Stormtrooper, potete comprare, acquistare.
Questa volta sei opportunista, perché serve a te, perché io ce l'ho già il cofanetto delle Stormtrooper.
Ti mando una percentuale, tanto lo so che sei tu. Non ve l'ho detto, ma il tipo che vende le cose si chiama Sergioschi, e giuro.
Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, così recupero soldi per altre cose. No, troppo bello per venderle.
Ti darò poi una percentuale. Altrimenti, dicevo, se non volete farci una donazione attraverso Buy Me a Coffee, potete tranquillamente fare degli acquisti su Amazon attraverso il nostro link, che trovate sempre in home page, comprare quello che volete su Amazon senza alcun sovrapprezzo. Il solo fatto di esserci andati dal nostro link ci garantirà una percentuale di quello che spendete, quindi una maniera indiretta di sostenerci.
Anzi, ringraziamo già un po' di persone che l'hanno utilizzato. Noi non sappiamo chi siete, perché non vediamo il nome di chi fa gli ordini, ma vediamo cosa avete ordinato. Quindi salutiamo chi ha comprato un coltellino della Victorinox, perché mi ha colpito molto questa cosa. E
poi, come, se volete, potete sempre comprare attraverso i dettagli dell'episodio le varie edizioni che vi suggeriamo, di cui abbiamo parlato durante l'episodio. Ricordo sempre che questo lavoro Sergio lo fa, e quindi andate a vedere i dettagli dell'episodio. Se non volete darci soldi perché non vi fidate, perché vi sembriamo Vannamarchi e Don Assimento, potete tranquillamente lasciarci delle recensioni.
Non voglio sapere chi è Vannamarchi e chi è Don Assimento. Non lo voglio sapere, ma proprio per niente.
Sventolando del sale qui.
Non lo voglio sapere.
E potete lasciarci, se volete, delle recensioni o delle valutazioni su Apple Podcast, che a noi fanno sempre piacere, quasi quanto i soldi, se non a volte di più.
Sì, non so, ho sentimenti contrastanti riguardo a questa cosa.
Noi poi ne parliamo nel fuori onda, per ora fai finta che sia così.
Ok, ribadiamo invece una cosa importantissima, che c'è lo store, abbiamo il merchandising.
Non mi sono ancora abituato all'idea, è vero, un altro modo per sostenerci molto carino e che soprattutto vi renderà letteralmente dei prodotti è il nuovo merchandising di Polonerd, lo trovate su store.polonerd.net e trovate tantissima roba, tazze, borse, magliette, felpe con cappuccio, felpe senza cappuccio, caffè borghetti, cornetti,
no,
tutto quello
no,
che volete.
No, quelli no.
Abbiamo brandizzato tutto.
Quindi, però, ecco, la cosa importante è avete la possibilità di scegliere tra due logo diversi, quello con la scritta nera e quello con la scritta bianca. Potete scegliere colori diversi, non fermatevi a vedere la copertina del negozio, cliccate sui prodotti, perché ogni prodotto ha, tranne la tote bag, non so perché, ma ogni prodotto ha colori diversi. Ma vi ricordiamo anche una cosa molto importante, fino al 15 dicembre, quindi esclusivamente fino al 15 dicembre, se ricondividerete la nostra pagina, un nostro post, una qualunque cosa che ci riguarda, menzionandoci, o se avete il profilo privato, mandandoci lo screenshot, vi manderemo in privato un codice sconto del 10% per lo store. Quindi a tutti, non c'è limite, quindi non è un giveaway, vale per tutti quelli che faranno questa cosa
su qualsiasi social.
Esattamente, qualsiasi social, qualsiasi modo di condividere. Condividete e noi, e poi contattateci se non ce ne accorgiamo, perché magari non ci arriva la notifica. Ma vi manderemo in privato un codice sconto del 10% per qualunque vostro ordine, quanti ne volete fare, di quanta roba volete fare, del 10%. Tenete conto che se volete gli oggetti in tempo per Natale, vi conviene muovervi perlomeno entro i primi di dicembre. Magari poi vi arrivano comunque, perché io quando ho ordinato i campioni mi sono arrivati nel giro di una settimana, 10 giorni. Ma sappiamo com'è il periodo natalizio, sappiamo come le poste, sappiamo com'è la situazione Covid, quindi se volete muovervi...
Portatevi fate. Avanti.
I prodotti sono sempre a vostra disposizione, quando volete, ma lo sconto dura fino al 15 dicembre, se ci condividete. Abbiamo detto tutto?
Credo proprio di sì.
Perfetto, allora a questo punto noi ci sentiamo la prossima settimana con un regolare che non sappiamo ancora quale sarà. Abbiamo un po' di cose in ballo, teneteci d'occhio, perché se, non so quanti di voi ascoltino l'episodio fino ai titoli di coda, secondo me nessuno, ma male, se c'è qualcuno male, che male. Lo fa, si sarà accorto che non sempre riusciamo a dare il titolo dell'episodio successivo. Questo per un motivo molto banale, perché magari non siamo ancora riusciti a registrarlo, perché stiamo ancora contrattando con gli ospiti date via dicendo, quindi, ma abbiamo molte cose carine in ballo, quindi ovviamente
continuate a seguirci, tanto noi non ci fermiamo.
Vogliamo anche dire che per il 7 dicembre facciamo la diretta per la diretta per i regali di Natale, perché sì, ce ne stavamo scordando di dirlo, magari sarebbe carino
come ha appena ricordato Sergio, il 7 dicembre.
Aspetta, fammi controllare se è proprio il 7, perché non mi ricordo. No, il 6 dicembre.
Il 6 dicembre, quindi il 6 dicembre.
Domenica 6 dicembre.
Domenica 6 dicembre saremo in diretta per il tradizionale, ma abbiamo fatto un Natale solo, quello che diventerà un tradizionale episodio di regali nerd natalizi.
Esatto, quindi se l'anno scorso abbiamo fatto un episodio dedicato ai regali nerd che era stato fatto esclusivamente da noi, non avevamo mai fatto diretta, non avevamo mai fatto nulla, abbiamo pensato che potesse essere carino arrivare a interagire con voi, parlare di regali nerd, quindi il 6 dicembre, domenica 6 dicembre, saremo in diretta. Tenete d'occhio i social per orario preciso, ma in linea di massima penso che sarà tra le 7 e le 8 di sera, sì, una cosa del genere. Sì. E poi ovviamente l'episodio sarà subito online anche il 7 mattina, quindi tutti quelli che sono abituati ad ascoltarci regolarmente potranno farlo. Ma per chi ci ascolterà in diretta sarà probabilmente più divertente, quindi... 6 dicembre, tenete d'occhio i social in maniera tale da sapere poi l'orario preciso della diretta.
Tanto da questo momento in poi ve lo ricorderemo praticamente.
Sì, non è che ci siano moltissime date da qui a 6
dicembre. Nei prossimi due episodi ve lo ricorderemo.
Cioè, questo episodio va in onda il 21 novembre. Questo qui.
Quindi comunque... è già troppo tardi, ragazzi. Cioè, cosa state aspettando?
Esatto, quindi questo episodio va in onda il 21 novembre, capisci che non abbiamo tantissimo margine ancora. Il problema del registrare in anticipo. Va bene, vi abbiamo fatto perdere fin troppo tempo con le imbecillità, quindi grazie Giuseppe.
Grazie Sergio, grazie a tutti.
Ciao a tutti, potete alla anche prossima. Tagliare 10 minuti prima se volete, che tanto non vi siete persi nulla. Ciao.
Ciao.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio regolare. Grazie.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family,
cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.